Buonasera, io comincerei perché abbiamo tante cose da vedere. Allora, ci siamo trovati per valutare la deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. L'oggetto è l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale comunale per i servizi alla persona Cremona Solidale per l'anno 2025. Allora, prima di iniziare i lavori su questo argomento, che è il clou della seduta, facciamo l'appello e poi approviamo il verbale della seduta precedente. Vittoria Loffi?
No, sono io.
Ah, sì, quindi c'è Ilaria Cavalli, arrivava leggermente. Eleonora Sessa?
Presente.
Bene. Vabbè, io ci sono. Andrea Segalini mi ha detto che non viene.
Giustificato.
Lapo, Pasquetti, Rosaria Compagnone, bene. Matteo Carotti, bene. Cristiano Beltrami, non c'è nessuno in sua... Jane Alquati, Andrea Carassai, bene. Maria Vittoria Ceraso e Paola Tacchini. Bene, quindi l'appello va bene. Poi dobbiamo approvare il verbale della seduta precedente dell'11-12. L'avete letto? Va tutto bene? Approviamo alzando la mano?
Io causa assenza.
Sì, va bene, quindi va bene, ok. Meno due perché... D'accordo, quindi anche questo è fatto. Allora... cominciamo a parlare di questa proposta di delibera presentando le persone che abbiamo invitato, i responsabili di Cremona Solidale. Allora vi presento la dottoressa Luisa Rocca, che è stata da poco eletta presidente del CDA e che è qui anche in rappresentanza del precedente presidente del CDA Arcaini, che non è potuto venire, in quanto lei faceva già parte anche del CDA precedente.
Sì, sì.
Se vuoi dire due parole...
Sì, non voglio farvi perdere tempo rispetto ai contenuti della commissione. Porto diciamo le scuse del dottor Arcaini, che aveva previsto di partecipare, ma purtroppo ha avuto proprio un imprevisto e non è riuscito a garantire la sua presenza. Quindi io vengo in doppia veste sostanzialmente, sia come componente del CDA uscente, sia come presidente del CDA, che tra l'altro non è ancora insediato, quindi non sono ancora nei poteri. Ci insedieremo il 3 di febbraio e quindi ovviamente mi sembra assolutamente giusto partecipare, e naturalmente qui poi ci sono la dottoressa Gentile e la dottoressa Cerati, che illustreranno i contenuti degli atti fondamentali che noi abbiamo già approvato come CDA uscente naturalmente, e quindi vi ringrazio naturalmente dell'attenzione che ci riservate. Siamo qui a disposizione per tutte eventuali vostre richieste di chiarimento, e naturalmente l'augurio è quello di avviare una stagione di proficua collaborazione naturalmente rispetto a questa azienda, che è un'azienda assolutamente fondamentale nel panorama del welfare cittadino e che ha al centro la persona, insomma la persona nelle sue fragilità, e la persona anche rispetto al fatto che è una struttura che dà lavoro a moltissime persone e sulla quale quindi vogliamo anche prestare molta attenzione da questo punto di vista. Quindi direi che lascio la parola alla dottoressa Gentile, che sapete è direttore generale facente funzioni.
Grazie, dottoressa. Allora, la dottoressa Gentile e la dottoressa Cerati presenteranno insieme, alternandosi, gli atti fondamentali dell'azienda Cremona Solidale. La dottoressa Gentile è la direttore generale facente funzioni e direttore sanitario. La dottoressa Cerati è direttore amministrativo.
Dirigente amministrativo.
Va bene, passo la parola, vedete voi come gestirla.
Sono spenta, ecco. Allora, buonasera a tutti, ringraziamo ovviamente come sempre di questo spazio che ci è dato l'opportunità di di avere per poter così illustrare quello che comunque voi avete, credo, già anche ricevuto per scritto, ma credo che in un momento di condivisione forse diviso è sicuramente meglio, anche per magari spiegare alcune cose che nello scritto non sono così chiare. Essendoci una buona componente nuova del welfare, in realtà ci sono la dottoressa Cerato, ma poi poche altre persone che io ricordi nel precedente lappo, ma poche altre persone, insomma, abbiamo pensato di fare un cappello iniziale che fosse un po' più largo, proprio perché magari qualcuno di voi non conosce o non conosce bene qual è la realtà su cui Cremona Solidale lavora. E quindi siamo partiti da un po' larghi, ma andremo molto rapidi, da quello che è il contesto nazionale, che vede 3,99 milioni di poveri 65 non autosufficienti. Questi sono dati che abbiamo recuperato dal CERGAS Bocconi, di cui facciamo parte come gruppo di RSA, profit, non profit, private e pubbliche, e che così hanno accompagnato questi nostri ultimi anni. Ovviamente partiamo anche da quello che è il contesto locale, dove abbiamo una stima di over 65 in aumento, che arriverà ad arrivare nel 2030 al 27,1%. Credo che tutti voi sappiate che Cremona è una delle zone della Lombardia con la popolazione più alta di anziani. Qual è il nostro contesto? Invece abbiamo diviso tra l'RSA e la riabilitazione, perché come potete vedere gli ospiti non sono precisamente simili, nel senso che sugli ospiti dell'RSA c'è una prevalenza nettissima di donne, 75%, c'è una prevalenza importante di persone che hanno un'età molto avanzata, perché se calcolate dagli 84 ai 95 anni noi abbiamo 68% della popolazione con questa età, quindi molto anziani, mentre se noi andiamo a guardare gli ospiti che arrivano in riabilitazione, l'età media si abbassa, pur essendoci una popolazione anche qui anziana, e soprattutto il divario tra maschi e femmine diminuisce, a dire che, come però vediamo anche dal resto di questa slide, in linea di massima la tendenza è ad avere qualche uomo più giovane e qualche donna più vecchia. Sempre dalla Bocconi ci siamo portati a casa questo profilo dell'anziano ospite di un servizio di residenzialità sociosanitaria che è nel rapporto OASI del 2024, che si può trovare facilmente anche andando a digitare, appunto, cercare il rapporto OASI, dove l'età media dell'accesso è di 89 anni, quindi molto anziani, come abbiamo già detto, 4,8 punti di diagnosi, cioè quindi polipatologici con molte patologie. Il 62% di questi presenta uno stato di confusione grave e il 44,2% decede entro un anno dall'ingresso. Questo vuol dire che alle nostre strutture, quindi non soltanto da noi ma in tutta Italia, arriva un ospite che è molto più un paziente che un ospite, perché sono persone che arrivano molto anziane, con molte patologie, con uno stato confusionale, e che muoiono nel giro di un tempo molto breve, perché il 44,2% è veramente molto alto come percentuale. Qual è la realtà di Cremona Solidale? Vi ho messo l'anno 2023 e l'anno 2024 semplicemente perché, guardando solo il 2024, sembriamo diventati bravissimi, cioè che solo il 15,7% decede entro un anno. Non è così la realtà, è che ovviamente quella è la percentuale a gennaio 2025, cioè voglio dire, se una persona è entrata a gennaio 2025 è già passato un anno, ma se una persona è solo entrata a febbraio o marzo, chiaramente un anno non è passato. Quindi ho preferito inserirvi anche l'anno 2023, dove in realtà l'età media più o meno è sovrapponibile, le diagnosi casomai sono in aumento e non in diminuzione, lo stato di confusione è in aumento e sui decessi invece oggi non sappiamo ancora dire niente di preciso. Vi faccio anche vedere che cosa succede rispetto allo stato cognitivo. Nel deficit cognitivo, che calcoliamo con un minimo uguale inferiore a 18, che comunque non è un deficit cognitivo in questo caso di grave deficit, perché il grave deficit va da 11 in giù, ma come potete vedere dal 2020 al 2024, cioè soltanto in 4 anni, c'è stato un aumento della percentuale da 62,7% a 69,3%. Quindi a ridire quello che ci dice d'altra parte anche quelli che sono i dati nazionali. Come è fatta la nostra azienda? La nostra azienda è un'organizzazione divisa tra tre aree: la direzione generale amministrativa e sociosanitaria, divisa poi in unità organizzativa di staff e di line, la governance, che è data dalla qualità e dal rischio clinico, il management, che è costituita dal raccordo tra gli interni. Abbiamo messo in evidenza quella che è la direzione sanitaria, non perché io faccio una doppia direzione, tra cui la prima quella sanitaria, ma perché, come potete ben vedere, è che la direzione sanitaria è molto più ha sotto di sé ovviamente molte più unità organizzative rispetto a quella che è la direzione amministrativa. Nella governance e nel management inseriamo gli ambiti e i finanziamenti, che nel nostro caso sono sociosanitario, sociale e sanitario, i setting assistenziali, la residenziale, la domiciliare, l'ambulatoriale, gli incarichi e gli obiettivi per unità organizzativa e le prese in carica di filiera, come vedremo dopo, in particolare col percorso Alzheimer e col percorso delle gravi cerebrolesioni assistite. Quali sono gli atti fondamentali a cui noi dobbiamo rispondere? Allora, sono le linee di indirizzo che il Comune ci dà. Abbiamo inserito 2025-2027 perché nel 2024 noi abbiamo fatto quello che è il piano strategico che è quello da cui il triennio da cui noi partiamo, per poi andare a costruire insieme alle linee di indirizzo che ci dà il Comune, per l'appunto il piano programma che andremo a illustrarvi stasera. Poi sempre negli atti fondamentali c'è il budget e la compartecipazione delle rette. Quali sono i nostri obiettivi strategici futuri? Allora, sono quelle che appunto ci sono date dalle linee di indirizzo, cioè il lavoro sulla longevità e però contemporaneamente ovviamente anche sulla sostenibilità per quanto riguarda la possibilità di Cremona Solidale di andare avanti a essere una struttura che dà un livello il più possibile alto di assistenza, ma compatibilmente anche col fatto che deve mantenere una buona livello lavorativo per le persone che lavorano al suo interno. La nostra mission ovviamente è la presa in carico globale della persona, non più autosufficiente. Nella nostra mission gli anziani sono la parte preponderante, ma non sono gli unici, nel senso che adesso incominciamo ad avere qualche disabile adulto e peraltro ovviamente nella parte della riabilitazione abbiamo diverse disabilità, anche di persone non anziane. Abbiamo una mission di integrare la parte sociosanitaria e sociale, e questo si vede soprattutto in quelli che sono il progetto welfare di via 11 febbraio, piuttosto che la nostra residenzialità leggera con la nuova struttura che abbiamo aperto e comunque la 2000 che avevamo già anche prima, e anche tutta la parte dei centri diurni. E ovviamente io ho inserito anche, poi capirete perché, la creazione e il mantenimento di una professionalità sulla geriatria e sulla disabilità. Cioè non ci può essere una buona cura se non c'è di base un buon livello professionale, questo è il nostro pensiero. I servizi prioritari li vedete, ma poi li andremo a vedere anche dopo, quindi domiciliarità, residenzialità leggera, RSA, riabilitazione e gli interventi sociali. Le fonti di finanziamento sono un modello misto pubblico, quindi cure intermedie, CIDOMA e RSA aperta, che è completamente pubblico, la compartecipazione con le RSA, i CD e l'ambulatorio, lo sviluppo delle attività a pagamento. In questo momento abbiamo ben 3 letti di solvenza e qualcosa in più invece sulla parte ambulatoriale, e poi lo sviluppo dei servizi accessori, la partecipazione ai bandi, eccetera, eccetera, la donazione e i lasciti. Il piano programma del 2025, chiedo alla dottoressa Cerati, che è il nostro dirigente amministrativo e che in questo anno di doppia direzione mi ha seguita passo a passo, meglio di una badante a volte, nel senso che su tutta quella che era la parte più amministrativa, che ovviamente non faceva parte delle mie note professionali, avevo bisogno di avere una persona vicino, e quindi lei è stata sicuramente un punto fondamentale.
Grazie. Allora, Io faccio una premessa che è dovuta. Il piano programma 2025, anche sulla, in ragione dell'adozione del piano strategico, che quindi aveva una visione, diciamo, triennale, rappresenta un po' una continuità di alcune aree, ma soprattutto alcune tipologie di attività che si sono andate consolidando, presentando però degli elementi di innovazione, perché, come ha detto la dottoressa Gentile, gli obiettivi strategici dell'azienda sono quelli di evolvere, quindi chiaramente ogni anno che noi facciamo cerchiamo di alzare il livello dell'asticella. Questo sia relativamente al tema della governance, sia relativamente al tema della presa in carico e quindi di tutto quello che è il tema della ricerca, innovazione e sviluppo, che è sempre correlata all'aspetto dei destinatari dei nostri servizi, cioè le persone in primis, ma la città in seconda istanza, perché comunque noi non ci dimentichiamo che siamo patrimonio della città. Le aree di intervento su cui abbiamo sviluppato le attività l'anno scorso, ma anche quest'anno, sono appunto quattro sostanzialmente: le relazioni istituzionali e stakeholder, una governance fondata sulla qualità, la gestione dei servizi dal domicilio alla residenzialità, la ricerca, innovazione e sviluppo. Su tutte le quattro aree però non abbiamo mai perso di vista quello che era il filone legato alla sostenibilità, cioè l'azienda ha chiaramente un efficientamento di carattere economico e finanziario che trova però un corrispettivo solo ed esclusivamente in quello che è l'implementazione dei servizi, cioè non siamo un'azienda che fa business per il nostro statuto, ma siamo un'azienda che rende servizi e che però si rende sostenibile, perché di fatto la nostra attività si sostiene sulla base di quelli che sono i servizi attivati. Fatte queste premesse, io vi ho sintetizzato un po' quelli che sono i filoni principali che si trovano in ogni area di pertinenza. Nel primo caso, nelle relazioni istituzionali e stakeholder, noi abbiamo mantenuto quelle che sono, diciamo, i soggetti con i quali abbiamo avviato un'interlocuzione da un po' di anni. Diciamo che questa interlocuzione è diventata più operativa e più integrata, soprattutto a partire dagli ultimi due anni, per cui abbiamo chiaramente il Comune di Cremona, che non è solo l'interlocutore ma è il decisore, nel senso che noi siamo a tutti gli effetti un ente strumentale del Comune, e in questo senso è chiaro che è abbastanza naturale il fatto che avviamo percorsi integrati. La Fondazione Città di Cremona, che peraltro detiene il patrimonio immobiliare rispetto a cui noi gestiamo i servizi, la SST di Cremona, perché l'altro aspetto che abbiamo sicuramente potenziato e su cui abbiamo molto lavorato è la relazione con Regione, in particolare con gli enti del SIREG, cioè ASST e ATS Valpadana. E ultimo, ma non ultimo, il network sociosanitario, che è composto non solo da associazioni di categorie rappresentative del nostro ambito, ma come può essere ALSEC e UNEBA, ma anche università che a vario tipo, con i quali noi collaboriamo su temi specifici. E nell'ambito dell'area relazioni istituzionali e stakeholder poi abbiamo altri elementi qualificanti, che sono la relazione con i familiari e gli ospiti. Questa sintesi noi la troviamo attraverso la continua collaborazione e raccordo con il Comitato di Rappresentanza degli Ospiti, che è un organismo costituito all'interno della nostra, con i quali noi non solo facciamo un raccordo nei termini di verificare le criticità, ma anche proprio è diventato una parte di coprogrammazione per certi aspetti, perché è proprio sulla base di quello che è l'interlocuzione con loro programmiamo o cerchiamo di migliorare i servizi. il valore del volontariato che ha rappresentato da sempre un'istanza di Cremona Solidale e che è stata un po' l'anima soprattutto nel periodo Covid, che noi abbiamo però in qualche modo ulteriormente diversificato, proprio cercando di intercettare e valorizzare quelle che sono le expertise che gli enti e soggetti del terzo settore hanno, diciamo, come mission. Le relazioni col sistema territorio per noi vuol dire tutto il comparto della città, quindi tutto il comparto che non è solo legato alle scuole, alle cooperative, ma anche legato alla parte produttiva. Cioè abbiamo stipulato già dall'anno scorso un accordo con Commercio, con il gruppo panificatori, con tutto quello che può essere parte integrante della città. Infine la comunicazione. Noi abbiamo fatto una scelta di costituire un ufficio che prima non c'era, che mette insieme la comunicazione e la formazione. È chiaro che la comunicazione è a due livelli: la comunicazione verso l'esterno, che abbiamo molto potenziato anche per rendere più tracciabili quelli che sono i servizi che il cittadino ha a disposizione, e la comunicazione interna verso e per i nostri dipendenti. L'altra area su cui ci siamo un po' concentrate è la governance fondata sulla qualità, che si declina sostanzialmente su due livelli: una governance che è fatta di procedure qualità risk e quello che vedremo dopo, una governance fatta di management, efficacia, efficienza e sostenibilità. Per quello che riguarda l'aspetto di governance procedure, è chiaro che il livello trasversale, il filo comune è sicuramente il governo clinico. Quando parliamo di governo clinico è chiaro che parliamo non solo di procedure, ma parliamo di tutto ciò che attiene a beneficio e relativamente alla sicurezza dei cittadini e dei nostri ospiti, cioè in termini di prevenzione, risk management e sicurezza. L'altro livello è però, come possiamo dire, l'attenzione al clima organizzativo e di benessere rispetto al nostro personale, perché abbiamo un numero importante di persone con profili professionali di diversa natura che tutti in qualche modo chiaramente coordinano e comportano, diciamo, e concorrono agli obiettivi strategici, per cui chiaramente un'azienda dove si lavora bene e c'è un'attenzione per i dipendenti con svariate target di età è un'azienda che sicuramente può rendere. La formazione aziendale quale leva di sviluppo, ecco qua vorrei dire due cose in più, nel senso che la formazione, come diceva giustamente prima la dottoressa Gentile, per noi la formazione e il livello professionale significa qualità, ma significa servizi efficienti. Quindi noi abbiamo molto investito già nel 2024, ma proseguiremo in maniera, diciamo, ancora più decisa sul 2025 per fare in modo che tutte le persone abbiano non solo delle potenzialità nel fatto di qualificarsi ulteriormente, ma che possano in qualche modo essere riconosciuto proprio per la loro eccellenza. La qualità percepita lato cittadino e lato ospiti in termini di customer. Ecco, anche qua noi abbiamo fatto un lavoro di ascolto e abbiamo ulteriormente fatto nel 2024, ma lo faremo ulteriormente nel 2025, uno strumento maggiormente diciamo contenitivo rispetto al fatto di intercettare quelle che sono le esigenze o le critiche che ci vengono riservate rispetto ai servizi, per cui non si sarà solo la customer, che peraltro verrà estesa ad altri servizi che prima non l'avevano, ma faremo anche interviste semistrutturate e focus group, perché è chiaro che la qualità è tale se è partecipata. L'altra linea, che è il management, l'efficacia, efficienza e sostenibilità, è chiaro che qua si parte da quello che è un rendere un assetto organizzativo che magari inizialmente non era non era rispondente a quelle che erano a quella che è stata l'evoluzione dell'azienda, ma anche rispetto a quelle che erano le esigenze della città. Oggi abbiamo un assetto organizzativo che risponde invece quindi alla filiera dei servizi, ma che è sicuramente coerente a quella che è la complessità dell'azienda. Perché molto spesso si conosce Cremona Solidale per i servizi che rendiamo, ma dietro i servizi c'è tutto un aspetto, diciamo, di organizzazione e di efficientamento che deve andare di pari passo, e questo significa risorse. Significa risorse, significa piano di investimenti, significa performance economica, significa performance organizzativa e tutto quello che attiene anche la gestione del patrimonio immobiliare, che è chiaro che è di fondazione, ma che noi abbiamo in carico e dobbiamo rendere in qualche modo coerente a quello che è la gestione in capo a Cremona Solidale. L'altra parte su cui noi abbiamo fatto un lavoro veramente straordinario, perché nel 2024 ci siamo concentrati su un sistema informativo che non c'era, nel senso che non era assettato, ma mancavano le basi, cioè mancava l'infrastruttura, e chiaramente oggi Regione in primis, ma tutto quello che è il sistema sociosanitario ci richiedono una serie di organizzazioni di assetti di carattere infrastrutturale che abbiamo dovuto attivare in un tempo breve e nel 2024. Quest'anno che abbiamo, diciamo, attivato i presupposti infrastrutturali, abbiamo deciso di dedicarci su due elementi in particolare: quella che è la direttiva NIS 2, perché noi trattiamo dati molto sensibili e quindi la protezione dei dati è per noi una priorità, anche perché dobbiamo fare in modo che la gestione sia quanto mai ottimale, e l'altro aspetto è il sistema PAX, che si occupa di digitalizzazione, archiviazione, distribuzione e conservazione delle immagini, e che va sicuramente nell'ottica di rendere più interoperabile coi sistemi regionali, ma anche sui sistemi di SST eccetera, quella che è l'interlocuzione e lo snellimento delle procedure. L'altra area è la gestione dei servizi dal domicilio alla residenzialità. Questo era un aspetto che già avevamo l'anno scorso, e quanto mai diciamo tutta la come posso dire, l'evoluzione di carattere in termini di regole di sistema, ma anche di indicazioni di carattere nazionale e regionale a partire dalla PNRR, è arrivata a fagiolo rispetto a quello che noi avevamo già intrapreso. Per cui partiamo dal tema della presa in carico a 360 gradi, che trova corrispondenza nella nostra filiera dei servizi e quindi in quella che è la parte residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale, per poi arrivare a uno sviluppo di attività domiciliari. L'anno scorso abbiamo aggiunto un pezzettino che era il SAD, l'aspetto del SAD sociale, nel senso che abbiamo fatto le procedure di accreditamento, ma poi anche tutta la parte di trasformazione dall'ADI in CIDOM e tutti gli aspetti di connessi con la RSA aperta. Su questo poi la dottoressa Gentile sicuramente spenderà di più una parola. Lo sviluppo della residenzialità leggera, perché con l'inaugurazione del nuovo edificio storico abbiamo aperto una nuova unità d'offerta sociale che abbiamo intitolato Casa Bonetti e Lodola, una comunità alloggio sociale anziani che non è un'unità d'offerta ma che è un po' rappresenta l'evoluzione della 2000 rispetto al numero di posti, che però stiamo trattando di pari passo. Chiaramente per noi è anche di prestigio avere un nuovo unità d'offerta sociale che finalmente ha trovato riconoscimento rispetto a una sperimentazione gestionale che era partita dal 2019 e che era rimasta tale. Poi abbiamo sviluppato dei percorsi che forse per certi aspetti sono molto sanitari, perché trovano una collocazione di carattere regionale in quello che è un percorso di natura sanitaria, ma anche sociosanitari se pensiamo alle cure intermedie, che sono appunto lo SCUB e le gravi cerebrolesioni. Infine, il welfare comunitario, che è un progetto pilota e che vede, diciamo, il raccordo fra i tre interlocutori principali, che sono Comune, Cremona Solidale e Fondazione, ognuno per, diciamo, la parte di competenza, ma che rappresenta un po' la sintesi di quello che è la condivisione di quelli che sono gli aspetti sociali e di complessità o semplicità, se vogliamo parlarne, visto che parliamo di autonomia e semiautonomia, rispetto a un complesso di carattere residenziale che è in pieno centro città e quindi può anche beneficiare di tutti quelli raccordi che sono legati alla città e alla comunità, non so, al quartiere, alla polizia locale, a tutte quelle progettualità che trovano, diciamo, un riflesso proprio l'abbiamo chiamato comunitario in questo senso, perché ha le radici proprio nella città. Infine, l'ultimo, su cui io mi soffermerò poco, perché è chiaro che, come dicevamo prima, noi abbiamo sviluppato il tema della ricerca, dell'innovazione e sviluppo, fatto su tre filoni sostanzialmente: le università, in particolare una che è l'Università di Brescia, con cui abbiamo arricchito la collaborazione su due livelli, a livello formativo ma anche con l'arrivo del professore associato unico in Regione Lombardia. Ma non dobbiamo dimenticarci le scuole secondarie di secondo livello. Noi abbiamo ampliato quelli che sono i percorsi trasversali di competenza su tutti i livelli e su tutti gli ordini, diciamo, di scuole, quindi che possono andare da percorsi di carattere professionale ad altro, per arrivare poi a un organismo che è interno a tutti gli effetti e che è stato costituito da poco tempo, che è il comitato scientifico, che vede seduti diverse rappresentanze non solo universitarie ma anche, e che ha sede proprio in Comuna Solidare. Il comitato scientifico, permettetemi di dire, che rappresenta proprio, diciamo, il punto di interlocuzione per la programmazione nell'ambito del governo clinico e nell'ambito della ricerca e in tutto il resto. Ecco, per quanto riguarda il piano programma, che chiaramente io vi ho molto sintetizzato, ma che voi potete anche trovare in maniera esaustiva oltre a esservi stato nel dettaglio, però insomma era per darvi un po' l'idea di com'è il posizionamento di Cremona Solidale. L'altra parte che diciamo rappresenta un atto fondamentale è il budget. Allora, faccio la precisazione, perché quando sono arrivata a Cremona Solidale ho fatto un po' fatica a capire che il budget era il bilancio di previsione, cioè per cui il budget 2025 per noi è il bilancio di previsione, e chiaramente che ha in sé tutta una serie di allegati che rappresentano, diciamo, che non sono l'atto fondamentale, ma sono allegati all'atto fondamentale, e cioè il piano investimenti, il piano dei fabbisogni e tutto che è la dotazione, diciamo, organica, ma non solo, legato a quello che è il personale, e la parte più eminentemente economica, e la parte di investimenti, che è la parte anche legata alla parte, diciamo, tecnico, approvvigionamenti e quant'altro. Su questo lascio un attimo la parola alla dottoressa Gentile, che poi ci interverremo.
Allora, sì, come diceva la dottoressa Cerati, qui è un bilancio di previsione e che noi dobbiamo andare a fare per la fine dell'anno del 2024, per il 2025, laddove noi non abbiamo molte conoscenze reali e concrete di tutto quello che è, ad esempio, tanto per farvi un esempio pratico, tutto quello che arriverà dalla regione rispetto alla copertura dei nostri posti letto in riabilitazione arriverà entro il 30 di aprile, e quindi noi dobbiamo presentare un bilancio senza sapere esattamente quali saranno invece i soldi che arriveranno poi dalla regione. Faccio l'esempio più pratico perché credo che è quello più facilmente comprensibile. Quindi noi in questo momento vi abbiamo portato quello che è il bilancio esattamente con quelli che sono i prevedibili e i dati che abbiamo all'interno già nostri. Quindi nei ricavi chiaramente ci sono tutti quelli che sono l'atteso, ma anche l'atteso rispetto a quelli che sono già stati definiti nell'anno passato, delle cure intermedie e degli ambulatori sociosanitario e geriatrico, perché dal 2024 noi abbiamo aperto anche un ambulatorio geriatrico che è completamente sanitario, non fa parte del sociosan, e poi invece di quello che è l'ambulatorio di tipo solvenza, di fisioterapia e dell'ambulatorio polispecialistico. Sempre nei ricavi chiaramente fa la parte del leone quelle che sono l'RSA ordinaria con i nuclei Alzheimer e quei tre posti letto di ricoveri privati, più le comunità alloggio, 2000, Casa Lodolo Bonetti, Luciano, Aida, Somenzi. E per quanto riguarda soprattutto le comunità alloggio, andando a ipotizzare un pieno alla fine del 2025. Noi abbiamo fatto l'inaugurazione a maggio 2024, poi ci sono stati comunque, soprattutto in un primo periodo, come potrete ben immaginare, bisognava anche fare sapere alla cittadinanza che esisteva questa realtà, e quindi soprattutto nel primo periodo non abbiamo subito riempito. Adesso la situazione è decisamente invece in evoluzione, nel senso di riempire i posti, e confidiamo nel fatto che per la fine del 2025, diciamo dopo l'estate, i posti possano andare a completamento. I centri diurni integrati, i servizi territoriali che, come abbiamo detto prima, sono la CIDOM, la RSA aperta, il SAD. Faccio un piccolissimo inciso sulla parte dei servizi territoriali. A oggi soprattutto la CIDOM è una realtà che diciamo si è aperta su quello che era l'ADI prima, ma che ha creato soprattutto all'inizio dell'anno delle grandissime difficoltà proprio legate a quella parte di immissione dei dati in un sistema regionale che non riusciva a recepire i dati, ma non solo i nostri, quelli di tutti, e che quindi soprattutto all'inizio ha creato non poco di servizio sul riconoscimento delle prestazioni fatte, perché non si riusciva a inserire i dati proprio. Adesso siamo arrivati ad avere invece, ad incominciare a ragionare in maniera più organizzata con quello che è la parte della TS e della regione, e questo sta permettendo un aumento dei dati. Ma ad esempio guardavamo proprio stamattina i dati col responsabile della CIDOM, perché non mi tornava una riduzione complessiva. Voi, se vedete quella cifra lì, non si vede, ma che io avevo visto i dati divisi, abbiamo aumentato molto la RSA aperta, mentre la CIDOM sembrava quasi diminuita e non mi tornava con quelle che erano le prestazioni. Ma cos'è accaduto? È accaduto che la regione nel 2023 ci ha fatto chiudere tutti i pacchetti di ADI a dicembre 2023. Quindi a gennaio 2024 i pacchetti di ADI, che sono dei pacchetti prestazionali, 10 prestazioni ad esempio, iniziavano da zero. Cioè, quindi i primi dati, cioè di gennaio e di febbraio, sembravano molto diminuiti, perché chiaramente non c'erano più quelli che avevo chiuso. La stessa regione quest'anno non ci ha fatto chiudere invece a dicembre i pacchetti. Quindi quel dato lì è un dato che risulterà sicuramente alla fine di tutto un dato deficitario, ma il deficit deriva dal fatto che ho iniziato, apparentemente iniziato da zero rispetto all'anno precedente, e rispetto all'anno dopo i pacchetti che erano aperti non li ho chiusi, per cui se io dovevo fare 10 prestazioni che sono andate a cavallo tra il 2024 e il 2025, mi ritroverò tutto pagato a gennaio del 2025. Quindi l'anno 2024 ha perso le prestazioni del 2023 e ha perso le prestazioni del 2025. Quindi è un anno che vi dico da subito, qui si vede poco, ma si vedrà quando andremo a parlare del budget più avanti, apparentemente i possibili investimenti, che invece su quei servizi lì sono d'obbligo, perché è su quelli che ci chiedono tutti di andare a ragionare, non sembreranno degli investimenti assurdi perché apparentemente c'è una riduzione, ma in realtà la riduzione è data da questo non potere inserire nel 2024 le prestazioni che avevamo inserito nel 2023. Non so se sono stata sufficientemente chiara, ma casomai mi dite cosa non è stato chiaro. Poi, vabbè, ci sono una serie di servizi e progetti innovativi col comune e legate a quella che è il sistema welfare con via 11 febbraio, dove noi abbiamo inserito in quest'anno, oltre che la figura del maggiordomo già previsto precedentemente, anche un coordinatore educativo, un educatore per alcune ore fisse, ad esempio. Oggi abbiamo avuto un mezzo guaio con l'ATS perché è arrivato il nostro educatore, invece di essere al centro diurno, dove peraltro c'era un altro educatore, era al piano di sopra perché stava facendo la ginnastica con i signori di via 11 febbraio, per cui momento di panico, cosa ci fa quello là sopra? Vabbè, l'abbiamo risolta, perché poi è difficile a volte far capire che insomma, c'è una certa fluidità, vabbè. E quindi comunque stiamo cercando di evidenziare quello che è un progetto bello, credo, quello del welfare, di quel pezzo di progetto, che però forse fino all'anno scorso, per tanti motivi, compresa Covid e non Covid, aveva un po' risentito del fatto che rimaneva un po' slegato da quello che era un po' il progetto complessivo, cioè c'erano delle cose fatte ma in maniera così molto sporadica. L'idea invece è che quella presa in carico di quei cittadini lì possa essere una presa in carico un po' più continuativa. Poi vabbè, ci cioè sono questi affitti da aziende, gestione della disabilità, che c'entrano con la cooperativa Dolce, col project, eccetera eccetera. Nei proventi diversi c'è dentro un po' di tutto, qualche donazione e degli interessi attivi. Nei costi invece ovviamente abbiamo inserito gli acquisti di beni e di servizi e poi le utenze, tutta quella che è la parte grossa nostra, che ovviamente è quella del personale dipendente. Non vedete la parte, no, siamo arrivati, sì, e va bene, che ovviamente è il nostro core. Abbiamo 430 persone dipendenti nella nostra struttura. Il piano investimenti, perché il piano investimenti non c'è? Si è cancellato completamente.
No, secondo me ha caricato
male, lo andiamo a leggere, casomai, vedi che abbiamo fatto bene a portarcelo appresso.
Sì.
Scusate, ha pure di cancella, metti dentro, cerca di allargare. Allora, nel piano di investimenti abbiamo inserito tutta quella che è la parte di tecnologia, come vi abbiamo detto, abbiamo avuto tutta una serie di visitazioni nell'anno 2024 dai pompieri, i vigili del fuoco, l'ATS, non so, 5, 6, 8, 10 volte, e quindi abbiamo dovuto prendere in considerazione alcune cose che comunque avremmo preso in considerazione, ma magari anche con un po' più di fretta nel farlo. Ad esempio un revamping dell'impianto di chiamata della palazzina Somenzi, che sono 50.000 euro, tutta la sostituzione di porte, ripristino di tagliafuoco, 120.000 euro, tutta la parte dei contabilizzatori dell'energia come centri di costo, i collegamenti dei gruppi refrigeranti della palazzina Mainardi, la sostituzione di alcune pompe, cioè tutta questa parte, anche perché ovviamente Cremona Solidale è una ragazzina di 20 anni, ma insomma, dal punto di vista poi di quello che è invece la parte strutturata, è una signora di 20 anni che quindi necessita purtroppo in me di tutta una serie di, soprattutto sulla parte tecnologica, chiunque di noi ormai lavora con la tecnologia sa benissimo che quando si rompe la tecnologia si rompe, cioè la parte meccanica era un po' più facile prima da mettere a posto. Poi abbiamo quelli che sono il rinnovo di dotazioni, di attrezzature, tecniche varie. Qui abbiamo sentito tutti i reparti, abbiamo chiaramente spiegato ai reparti che avevamo bisogno di quello che era realmente necessario. Ho personalmente telefonato a tutte le coordinatrici andando a fare un po' come i mercanti, ma cosa ti serve proprio di più, dimmi quello che ti serve di più, e abbiamo cercato di far sì che, insomma, se serviva un carrello biancheria fosse un carrello e non quattro, ecco, perché poi una dice ma sì, faccio che portarmeli a casa e poi vediamo. Però alcune cose, frigoriferi della cucina, alcune situazioni come le docce assistite nel nuovo centri diurni, sono ovviamente delle spese che dobbiamo assolutamente fare. Abbiamo inserito una voce importante, sono i letti della Palazzina Somenzi, che hanno circa 20 anni e quindi sono assolutamente dei letti da dover acquistare. Li avevamo già messi nel nostro budget precedente, poi non li avevamo acquistati l'anno scorso, ma con l'inizio di non ce li abbiamo ancora, quindi ovviamente vanno se per un problema proprio di numeri, perché non ce li avevano tutti i letti che ci servivano. Comunque adesso li abbiamo acquistati e quindi arriveranno e vanno dentro nel nostro piano investimento nuovi. Poi ci sono due autovetture che sono appunto le spese che vi dicevo per quanto riguarda la CIDOM, perché è chiaro che se io aumento le prestazioni sul domiciliare aumento le persone che vanno fuori e ovviamente ho bisogno di più macchine, perché è chiaro che le macchine sono indispensabili. Primo perché non è corretto che io faccia utilizzare al mio personale la macchina propria, e poi perché purtroppo quel tipo di assistenza che noi andiamo a fare è molto legata prevalentemente alle ore della mattina e spesso alle prime ore della mattina, perché voi capite bene che se uno chiede l'assistenza per avere l'igiene, io non posso mandargli la persona a mezzogiorno, cioè devo mandargliela alle 8, alle 9, cioè alle 10, ma già è troppo tardi, insomma, alle 10. E quindi abbiamo acquistato due magnifiche panda nere, che erano quelle che costavano quasi di meno, quelle di meno erano gialle, però mi sono rifiutata di avere delle pande gialle perché sono tutto il azzurro, cioè tutto va bene, ok. E poi abbiamo appunto fatto quelli che sono degli investimenti legate tutta alla parte della centrale telefonica, al sistema PAX che mi vi diceva prima la dottoressa. Questo è un investimento che andrà sicuramente nel tempo ad essere un guadagno, perché oggi noi compriamo oggi fino a ieri compravamo tutte le lastre che costano veramente una cifra pazzesca, oltre al fatto che poi una volta comprate, esatto, e fatte devi tenertele per tutta la vita, e questo è un problema perché tenere le lastre poi non si sa bene dove metterle, oltre a tutte le cartelle che abbiamo. E quindi il PAX, oltre al fatto che ora abbiamo chiesto alla direzione generale dell'ospedale di poter entrare, i due PAX hanno la possibilità di creare dei nodi, non mi chiedete cosa sono perché non lo so, ma così mi hanno spiegato, di interoperatività. Quindi in pratica i radiologi dell'ospedale potranno vedere i nostri pazienti quando vengono a vedere le radiografie da noi, andando a vedere anche le radiografie che erano state fatte in ospedale, e viceversa quando noi dovessimo mandare un paziente in urgenza da loro, loro potranno vedere le radiografie che erano state fatte da noi. Questo vuol dire che ogni paziente che passa da noi ha la sua storia con sé, perché anche quella che non è direttamente da noi è riportata, e questo è un vantaggio enorme veramente. Ah sì, ecco la cifra poi. Sì, è giustamente.
Ha ragione. Siamo abituati alle sigle, ma.
Allora è quella macchina che permette di registrare l'immagine radiologica direttamente a livello computer, per sì, cui io vedo su una schermatura di computer quella in che è l'immagine reale, radiologica in tempo reale, per cui la vedo e la posso bloccare lì, insomma, per cui quella che poi prima appunto arrivava il tecnico faceva l'immagine, stampava la lastra, quella che ci facciamo in tutte le parti, e ci dava la lastra e ci lascia la lastra che poi quando arriva il radiologo da noi va a leggere, oggi il radiologo quando arriva o anche addirittura dall'ospedale, se l'ospedale ci concederà di avere questo scambio, spero di sì, potrà direttamente guardare la radiografia fatta al nostro paziente senza dover usare le lastre numero uno e soprattutto di vedere un'immagine che ha, soprattutto se la guarda dall'ospedale, è molto più bella, perché ovviamente le immagini che io posso vedere su quelli che sono gli schermi ospedalieri di una radiologia non sono quelli degli schermi di Cremona Solidale, cioè per ovvie ragioni. Si è bloccata?
No, no, è dato il tempo.
Ok. Allora, le rette, tre diapositive sulle rette. Queste sono le nostre rette del 2025, 61 euro per l'RSA ordinaria, 63 euro per la nuclei Alzheimer, 104 per quanto riguarda l'RSA privata. Le comunità alloggio si dividono tra quei letti che sono ancora rimasti per adesso attivi in 2 miglia, perché i signori della 2 miglia non si sono voluti spostare nel circa 15 persone, certamente anche per un problema economico, ma io credo anche perché loro si sono fatti la casa in 2 miglia, cioè se voi venite ci sono i centrini, i fiorellini, cioè esatto, tutte quelle cose che comunque è vero che la struttura nuova è molto più bella, però forse anche un pochettino sa un po' di albergo per chi non c'è ancora entrato, e quindi chi ha già la sua casa lì ha detto no, preferisco stare lì. E 68 e 58 invece le comunità in stanza singola e stanza doppia. 68 e 58 anche la parte di cui diceva prima la dottoressa. Noi abbiamo deciso di non differenziare la parte assistenziale di questi pazienti, di questi ospiti, neanche nella parte, diciamo così, che non avrà il contributo regionale, perché fondamentalmente noi qui abbiamo dato una cosa secondo me molto importante che mancava molto nella situazione della 2000 precedente, cioè un personale per la notte, quindi c'è una persona che di notte non fa un'assistenza diretta ma fa un controllo, perché quello che succedeva prima è che se fosse successo qualcosa all'interno della 2 miglia, grazie a un mutuo aiuto le persone chiamavano un telefono che loro avevano lì e che veniva a chiamare subito l'infermiera che era dalla parte opposta. È ovvio che però avendo persone che non sono particolarmente dei ragazzini, insomma questa cosa non, a me personalmente non lasciava esattamente tranquilla. L'avere un nostro personale a cui di notte è stato detto di fare il giro sui letti, non soltanto su quei 12 ma su tutti i letti, insomma cambia un po' da questo punto di vista. Qui ci sono invece per quanto riguarda i centri diurni integrati, le rette sono di 32 e di 35, tutto è rimasto praticamente esattamente come l'anno scorso. Cosa è successo nelle rette 2025 delle strutture che abbiamo intorno? Se qualcuno di voi era già presente si ricorderà che noi l'anno scorso eravamo molto simili, sovrapponibili a quelle che erano un po' le strutture intorno, che invece in questo anno hanno decisamente aumentato le rette e siamo arrivati ad essere tra le strutture più basse di rette. Perché abbiamo preso questa decisione di lasciare le rette così come erano? Fondamentalmente perché in tutto quello che è stato le rette del 2025, che hanno avuto lo stesso tipo di situazione delle rette del 2024, abbiamo però avuto questa novità regionale che si chiama ICA, indice di complessità assistenziale, di 5,30 euro al giorno per pazienti che sono all'interno di questo indice di complessità assistenziale. L'indice si compone di quelle che sono la gravità dal punto di vista dell'alimentazione, cioè pazienti che non siano più in grado di alimentarsi da soli, perché questo vuol dire che il personale chiaramente deve spendere del tempo per riuscire ad alimentarli, credo che questo sia il discorso regionale, e anche dei pazienti però che hanno una nutrizione enterale, perché ovviamente hanno una spesa importante rispetto a quella che è una spesa invece che è composta dall'alimentazione quotidiana. e dall'altra parte di pazienti che hanno confusione e irritabilità. Inizialmente erano al di fuori di questo indice i pazienti che erano all'interno dei nuclei Alzheimer, poi invece sono stati inseriti anche loro. La regione aveva calcolato che circa il 30% dei pazienti all'interno delle strutture avrebbero avuto un ICA, sarebbero rientrati in questo ICA. Nella realtà, nel nostro caso, al 23 gennaio del 25, l'ICA è di 155 pazienti su 356, quindi vuol dire che io ho il 43% circa dei pazienti che hanno l'ICA positivo. Questo mi ha permesso chiaramente di, per quest'anno, poter fermare ancora per un attimo quello che però sarà quasi certamente purtroppo poi una necessità almeno di Istat e di quello che ci sarà sull'anno prossimo, insomma. Però per quest'anno non c'è, non lo trovate nel piano, nel budget. Quello che invece quindi nelle rette, quella che invece è stata una seconda non so neanche come chiamarla, aiuto, riconoscimento della regione, che ha riconosciuto una quota per la spesa farmaceutica per ospite di 1,30 euro per ospite. Quindi a quella cosa lì, cioè a quel 5,8 per 155 pazienti, uniamo anche 1,30 euro per ospite per tutti i pazienti. Questa comunicazione è arrivata settimana scorsa, quindi ovviamente quando noi abbiamo fatto il budget, che era dicembre, non lo sapevamo ancora, però è retroattiva da gennaio, quindi già gennaio c'è dentro, e per cui insomma io credo che noi quest'anno non avremo problemi a dover fare tutto l'anno senza andare a toccare le rette. Speriamo, ovviamente. Allora, vi abbiamo riportato, abbiamo quasi finito e vi ringrazio per l'attenzione, vi abbiamo riportato quelle che sono andata a recuperare queste due slide che erano degli obiettivi strategici, quindi di quello che è il piano strategico, ma perché in questo piano strategico avevamo inserito gli azzurri sono i servizi attivi, i rossi sono i servizi di attivazione da sviluppare. Allora, ci sono tanti servizi attivi che nel frattempo sono diventati attivi, cioè sono diventati SAD. Il SAD ad esempio è diventato attivo, la comunità alloggi è diventata attiva, cioè tra il 23 e il 24 ci sono stati questi cambiamenti importanti. C'è ancora qualche cosa che è lì e che deve essere sviluppato, però perlomeno per quanto riguarda la parte delle cure intermedie abbiamo portato avanti sia in regione che in ATS dei progetti che speriamo ci vengano riconosciuti. Questi sono i percorsi, come vi dicevo i percorsi già attivi sono quelli del percorso demenze, dove manca quel cosino rosso che sono questi letti che noi avremmo chiesto come riconoscimento regionale. C'è un progetto che da alcuni anni alcune strutture lombarde, in particolare a Bergamo, Brescia, porta avanti con dei letti dedicati a persone che hanno un disturbo del comportamento acuto, quello che tutti noi chiamiamo stato confusionale o delirium, insomma, e che sono quei pazienti che arrivano in ospedale, in pronto soccorso, e di cui non si sa bene cosa fare, perché non sono pazienti adatti a nessun reparto. E quindi questi potrebbero essere dei letti che noi ci candideremmo a prendere sulle cure intermedie. Il percorso delle gravi cerebrolesioni quest'anno ha visto il suo sviluppo, nel senso che abbiamo un paziente che è arrivato e ormai è quasi con noi da un anno, un secondo paziente adesso è stato passato da una riabilitativa intensiva alla nostra riabilitazione estensiva per poi essere spostato su quei famosi 2-4, penso più 4 che 2 posti di RSA, e anche su quello vorremmo poi, ma questo è veramente un pensiero molto futuro, pensare al domicilio protetto, il co-housing, cioè di idee ne abbiamo tante, poi bisogna capire come metterle in pratica. Quello che invece abbiamo portato molto avanti è stato il percorso con l'università e la ricerca, perché al di là di quelle che sono le convenzioni per i tirocini che passano attraverso la SST per quanto riguarda i fisioterapisti, gli infermieri e la TS per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, Abbiamo fatto dei convenzioni per i tirocini con l'Università Cattolica, diretti con l'Università Cattolica sulle assistenti sociali. Abbiamo una giovane assistente sociale che sta facendo adesso il tirocinio da noi e sugli educatori, e abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo portato a casa il tirocinio degli specializzandi in geriatria. Domani inizierà la seconda specializzanda, abbiamo già avuto due specializzandi anche l'anno scorso, insomma è una bella cosa. E ultima cosa, ma non ultima, direi molto importante, è stata la convenzione che il nostro precedente consiglio d'amministrazione e presidente ci ha permesso di portare avanti con l'Università di Brescia, la creazione di un posto di professore associato che noi andiamo a pagare, e però questo professore associato arriva da noi e lavora al nostro interno, cioè nella convenzione c'è che il medico, che il professore associato che ha vinto il concorso avrebbe dovuto fare all'interno della nostra struttura almeno il 60% delle sue ore di attività clinica. Nella realtà dei fatti l'ha vinta un nostro medico, il professor Morandi, che adesso è il nostro professore associato, loro professore associato che lavora da noi e che oltre all'attività clinica fa buona parte dell'attività sua di ricerca all'interno della nostra struttura. Quindi insomma ci siamo portati a casa due cose. Una bella, anche lì un bel futuro, punto di domanda, un master, un qualcos'altro, una specializzazione per infermieri e medicina RSA, punto di domanda, questa è una di quelle cose che ci piacerebbe fare. Vi ho portato dentro qui, ma non vi leggo niente, soltanto per capire che cosa vuol dire la teaching worm. È qualcosa che esiste in Inghilterra, che in Italia non c'è, che però secondo me potrebbe assolutamente esserci, e non solo secondo me, anche secondo molte delle persone che fanno parte del comitato scientifico, che come vi diceva prima la dottoressa Cerati è composto da Cremonese Lidale, l'Università di Brescia, di Milano Bicocca, l'Università di Barcellona e la Cattolica di Cremona. I progetti di ricerca, abbiamo dei progetti di ricerca attivi, di cui uno col PNNR e qualcos'altro all'interno della nostra struttura, qualcos'altro invece con un multicentrico con altre strutture del territorio, come ad esempio la struttura di Cingia De Botti. Abbiamo ovviamente avere quella cosa lì vuol dire poter fare convegni ed arrivare già all'inizio dell'anno, avere definito tutti i convegni da dover fare, i corsi interni, le discussioni dei casi clinici e tutta questa parte che viene data dal fatto che c'è un capo che poi definisce quali sono le cose più importanti da poter portare avanti. Ultimo ma non ultimo, ovviamente noi abbiamo costituiamo un trio col Comune e con la Fondazione Città di Cremona. C'era già l'anno scorso questa slide, c'è l'accordo di programma su obiettivi comuni e recupero funzionale degli spazi per servizi e attività, che vuol dire anche un recupero, magari soltanto un rimodernamento, rifacimento, insomma ecco. Ci ho aggiunto il modello Cremona 20 anni di assistenza, cura e ricerca, che quella è il libro che abbiamo presentato su quelli che sono stati questi 20 anni di Cremona Solidale, e grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie.
Allora, molte grazie. Io aprirei la discussione per poi passare a votare. Abbiamo interventi?
Una domanda, ma il centro, quello per le gravi cerebrolesioni, è già attivo o è sta già ospitando?
È un percorso, ovviamente sta già ospitando un ospite, è un signore che è arrivato a febbraio dell'anno scorso da Fontanellato. Però è un cittadino della provincia cremonese che era andato là a fare la riabilitazione. È attivo, noi abbiamo portato avanti questo progetto con l'aiuto dell'associazione Riconoi, che è un'associazione che si è creata all'interno della nostra struttura perché c'è stato un ospite allora della nostra struttura con una problematica di questo genere. Gli amici di questa persona hanno creato questa associazione chiedendomi, appena io sono arrivata, di occuparmi della possibilità di creare degli spazi, della domotica, delle cose di questo tipo, perché è chiaro che
Purtroppo i gravi cerebrolesi sono quasi sempre persone con un'età molto inferiore all'età media dei nostri pazienti, cioè il signore in questione ha 64 anni mi pare, e c'è, però voglio dire, il signore che da cui è partito Enrico Noi, quando ha avuto l'incidente in moto che l'ha portato in quelle condizioni, ne aveva 46 di anni. Quindi, cioè, sono persone che chiaramente quando poi arrivano all'interno di una struttura come Cremona Solidale, che è una struttura di anziani, magari molto più in gamba di loro, però anziani, con anche tutti interessi diversi, cioè la polca, che ai miei anziani piace tanto sentire, magari al signore 50 anni la polca tutto il giorno, non è che è proprio una cosa che gli piace tanto, ecco. Cioè, quindi, e poi ovviamente queste sono persone, l'idea è che queste persone devono avere una disabilità importante e una funzionalità, cioè quindi una funzionalità bassa, e però avere una cognitività, cioè essere in grado in qualche maniera di interagire, quindi di saperci dire se hanno caldo, se hanno freddo, chiaramente non magari con le parole, con un cenno, con l'utilizzo del computer, con l'utilizzo del tablet, con il riconoscimento facciale sul tablet, con delle altre facilitazioni. Quindi comunque siamo partiti. È chiaro che
è un ospite stabile.
Sì. Allora, è un ospite stabile, è chiaro che la nostra idea, noi abbiamo mutuato un po' l'idea di simpatia, che è un RSD della provincia di Como, di Valmorea per la precisione, dove loro hanno dei letti, 8-10 letti all'interno di questa RSD, che da anni ormai fanno questo tipo di lavoro su questo tipo di pazienti, e loro hanno fatto un percorso grazie al quale si è poi arrivati agli alloggi protetti, al co-housing, eccetera eccetera. È ovvio che bisogna un po' capire, ecco, se ci si riesce ad arrivare, lì sarebbe importante avere un riconoscimento regionale della tipologia di paziente, perché questo è il problema. Cioè, uno che ha una grave cerebrolesione, se rimane in coma, passa in uno stato vegetativo e ha diritto a livello regionale di avere un posto letto gratuito e comunque di avere un posto letto. Se uno ha una situazione di questo genere in cui la disabilità è la stessa, però la cognitività c'è, e quindi io non posso da medico dire che lui è in uno stato vegetativo, in un coma, non ha più diritto a niente di tutto ciò. Cioè finisce che la famiglia deve farsene carico completamente, non solo economicamente, che a volte non è neanche il problema più grosso, ma di chi lo prende, perché un paziente di quel genere, dal punto di vista nostro, io lo dico tranquillamente, se non avessimo in questo momento Enrico Noi che ci aiuta, no? Con la donazione, per cui ci permette di comprare una serie di cose eccetera eccetera, lo dovremmo trattare come qualsiasi altro paziente, e non sarebbe il trattamento corretto per questo signore.
Allora, io ringrazio tantissimo, anche perché la dottoressa Gentile lo sa, io ho avuto papà lì in RSA, quindi oltre a tutti questi numeri che sono freddi, io non tutto lo capisco, lo confesso, però posso aggiungere una cosa che non hanno detto: una grande umanità del personale a qualunque livello, quindi questo l'ho sperimentato sulla mia pelle. Chiedo scusa se poi come consigliera comunale ho di riferimento una coalizione che voleva studiare un attimo le carte, quindi oggi sicuramente mi asterrò, però personalmente io non ho che da ringraziare e vedere come un fiore all'occhiello e una punta di diamante Cremona Solidale. Volevo solo dire questo, grazie.
Grazie. Io ho fatto parte anche della passata amministrazione e credo che l'ultimo atto che abbiamo adottato su Cremona Solidale era l'approvazione del bilancio ad aprile, che è stato approvato all'unanimità, quindi questo mi sembra già un bel punto di partenza, ecco. E se quello che avete presentato oggi tutto sommato va in continuità, quindi credo che come dire, ci possa essere un ampio consenso, ecco, da questo punto di vista. Quello che magari volevo così aggiungere come elemento di confronto è un po' questo, proprio la prima cosa che voi avete presentato, che è un po' il trend dove va diciamo così l'invecchiamento della popolazione, no? È quel dato al 2030, e quindi magari capire noi come ci stiamo attrezzando, e cioè se ci sarà un aumento probabilmente, no, della domanda, come Cremona Solidale si può attrezzare rispetto a questo, o il comune in generale, perché da una parte sappiamo che si vuole lavorare sul tema della longevità e quindi sul tema di, anche attraverso quel progetto portato avanti da Villani, dal dottor Villani, di cercare di intercettare prima, no? Di poter arrivare poi a però magari anche il lasso di tempo che ci separa al 2030 non ci permetterà forse di intervenire in maniera così significativa, e se il trend è un continuo aumento mi chiedevo come ci si sta attrezzando, cioè se in prospettiva ci saranno nuovi spazi e come mai si mantiene sempre così bassa la quota, magari quella la dico in soldoni sul privato, no? Che sono solo 3 posti se non sbaglio, cioè nel senso dire che magari quella poteva essere una parte che aiuta economicamente a, ma come si concilia, adesso non so nel senso dire quali sono appunto le criticità. Poi dico le cose un po' che mi hanno colpito rispetto al piano programma. Vabbè, sul personale il tema della stabilizzazione, questa cosa che si va sempre meno sulla precarietà e sempre più a stabilizzare, mi sembra molto positivo, e magari capire se ci sono ancora criticità sull'assenteismo e se c'è difficoltà a reperire comunque, cioè se ci sarebbero margini per aumentare magari il personale, ma magari ci sono delle criticità. Ho visto che c'è stata anche l'assunzione di qualche educatore e questa cosa credo sia piuttosto importante perché all'inizio era un numero abbastanza ridotto. E l'altra cosa che mi piaceva un po' portare all'attenzione è questa cosa del dialogo intergenerazionale, no? E quindi ad esempio ho visto che almeno erano stati attivati credo l'anno scorso 10 servizi civili, è possibile? Io avevo letto, insomma, o non c'è il servizio civile, non so, l'avevo letto nelle linee del sindaco, non so se era una prospettiva o era una cosa che, però secondo me il servizio civile attivato presso Cremona Solidale sarebbe senz'altro una bellissima opportunità per i giovani per conoscere questa realtà. Però devo averlo letto io, sono abbastanza sicura.
Potreste aver letto, di una premiazione molto, di un caso molto bello per il premio Bittanti.
No, secondo me
è quello,
no.
Che era un ragazzo invece fragile, addirittura fragilità, che incontra fragilità. Che andando a trovare la nonna a Cremona, okay, Solidale, aveva chiesto se poteva fare lì il volontariato.
Ok, no, sul volontariato ho letto che ci sono diverse associazioni che ruotano, però non so perché, siccome so che il comune gestisce una serie di posti di servizio civile, fai bandi eccetera, mi sembrava che ci fossero stati individuati anche, però magari mi sbaglio. Per carità, è così? Ah, ok. E quindi questo mi sembrava una cosa molto positiva e mi chiedevo se magari si potesse anche attivare qualcosa con le scuole, cioè anche questa sensibilizzazione, proprio perché Cremona Solidale vuole sempre di più aprirsi al territorio, perché non pensare a qualcosa che possa coinvolgere e sensibilizzare, anche perché credo che tra bambini e anziani molte volte si crea, e per gli anziani vedere i bambini di solito è sempre un elemento naturalmente compatibili, magari non nel picco dell'influenza, ecco, perché chiaramente so che ci sono problemi. I bambini normalmente sono portatori di cose non belle. So che ci sono già delle collaborazioni con alcuni istituti professionali, perché l'ho letto, e quindi questo sì. Esatto. Però secondo me anche quel target è una cosa sulla quale magari investire. Guardo se mi ero segnata tutto, ok. Ah, e l'altra cosa, esatto, che ho letto, che mi è sembrata molto importante, è l'attenzione ai familiari, con la possibilità, ho letto che ci sarà la caposala, più uno dei progetti sul quale si vuole investire, la possibilità della, non so se dico caposala o comunque la coordinatrice, esatto, che avrà una disponibilità in un certo giorno a parlare con una cosa in più rispetto a quello che c'era prima. E anche questa mi sembra, perché molte volte magari anche i familiari hanno delle difficoltà magari anche a interagire o a trovare, anche per gli orari in cui magari arrivano, in cui non sempre c'è presente la persona di riferimento, il fatto di aver individuato un momento specifico mi sembra molto positivo. Grazie.
Prego Fabiana.
Allora, io ero presente anche come Maria Vittoria nella precedente amministrazione. Cremona Solidale ha affrontato dei periodi non brillanti rispetto alla pandemia, però poi ha sempre avuto quella forza, quella volontà di andare avanti, di sperimentare anche e innovare il progetto. Una cosa importante, ha internalizzato tutto il personale. Cioè, io vorrei rimarcare questa cosa, che è molto da sanitario, vorrei rimarcare questa cosa che è molto importante, perché sentirsi parte dell'azienda non è come essere un dipendente della cooperativa appaltata. Quindi per il professionista e per il sanitario è anche secondo me una gratificazione, perché comunque cambia tutto dallo stipendio della cooperativa allo stipendio dell'azienda. Quindi secondo me un valore aggiunto e un fatto rilevante da portare all'attenzione della comunità è l'internalizzazione del personale. Poi tutti i progetti che portano avanti per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, l'RSA aperta, l'attenzione alla distinzione delle patologie, perché c'è l'anziano, il geriatrico che magari è lì perché non ha nessuno e quindi fa una serie di attività rispetto a pazienti affetti da Alzheimer che necessitano di altre attività, di altre stimolazioni. Quindi Cremona Solidale è un fiore all'occhiello e deve andare avanti così, da parte della mia soprattutto, ma comunque dell'amministrazione e del Partito Democratico siamo a disposizione.
Dico una parola anch'io, io mi sono rivista in tutte le attività che fate, in quello che è stato fatto in ospedale negli anni in cui ero ancora, e siete cioè avete fatto tutto, perché ma io direi di sì, come gestione veramente. E la cosa che io apprezzo più di tutto è quello che fate sul personale, la formazione del personale, il voler creare questa figura di infermiere o di specialista dell'anziano, e anche perché ho avuto dei riscontri di persone che lavorano lì e che sono insomma molto ben inserite e contente, e poi soprattutto la parte scientifica, cioè il raccordo con l'università, l'avere un comitato scientifico. Penso che siano pochissime le strutture che possono vantarsi di avere queste cose, che sono daranno sicuramente dei frutti notevolissimi andando avanti, se riuscite a mantenerle. Non è facile, ma sì, per me complimenti, insomma.
Sì, volevo dire una cosa io. Salve Ilaria Cavalli. No, io volevo chiedere una cosa, la chiedo forse più da medico che da consigliere, nel senso che chiaramente l'aumento dell'età della popolazione ha reso il fabbisogno di cure intermedie, di RSA, di tutte le varie formule dal domicilio alla struttura sempre più importanti. E io dico, lavorativamente viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni il problema della collocazione di questo enorme numero di anziani che non si sa dove mettere. Quindi in realtà io chiedo, ho sentito parlare anche di questi 20 posti per il delirium, questi possibili. È una cosa che in prospettiva è fattibile? Credete di riuscire a fare a breve giro, magari entro l'anno, perché ci sarebbe sicuramente un grande bisogno, oltre a tutte le iniziative e l'organizzazione molto, molto bella e molto, molto strutturata, per cui faccio i complimenti, ma anche proprio di aumentare, di potenziare anche i posti, forse, perché la popolazione sta sempre più invecchiando e questo è un problema molto, molto importante.
Allora, partiamo in ordine, risponderei a Ceraso su due temi. Allora, il tema dell'assenza, anzi del tasso di assenteismo, allora noi è un tema che stiamo assolutamente monitorando mese per mese, Peraltro vi devo anche dire che il fatto di essere diventata azienda a tutti gli aspetti e quindi il personale col concetto di internalizzazione, sicuramente questo ha in qualche modo responsabilizzato quello che è la funzione del singolo all'interno dell'azienda. Per cui il tasso di assenteismo, chiaramente voi mi insegnate, perché io noi lo vediamo allora sia nell'organizzazione dei turni, ma anche lato amministrazione trasparente, è un tema che avrebbe bisogno di essere affrontato più nello specifico. Perché non è che possiamo parlare solo del fatto che le persone si ammalano, allora bisogna fare una valutazione nell'insieme legato al target predominante di età, legato quindi al fatto che noi abbiamo a che fare con persone che hanno un lavoro piuttosto importante e anche faticoso, per cui è chiaro che su certi aspetti e su certi profili, non a caso abbiamo scelto di monitorare il tasso di assenteismo sulla base dei servizi, distinguendolo in riabilitazione, RSA, servizi territoriali e servizi gestionali amministrativi, perché il dato puro complessivo non renderebbe ragione dell'indagine rispetto al perché c'è l'assenteismo. Quindi noi non possiamo dire che non c'è assenza, perché in realtà purtroppo, vi faccio un caso molto banale ma è ben rappresentato, all'inizio dell'anno abbiamo avuto un problema legato a questa influenza di carattere gastrointestinale che ha coinvolto i pazienti ma contestualmente gli operatori, per cui noi in una settimana non so quanti turni abbiamo dovuto sostituire o quanti piani d'urgenza abbiamo dovuto fare. Allora, questo è chiaro che incide sul tasso, però dobbiamo, come posso dire, considerarlo rispetto al valore che assume e sul quale l'azienda può intervenire, ma quali strumenti ha di intervento rispetto a questo caso. Quindi la buona notizia che vi porto è che rispetto agli anni scorsi il tasso è sicuramente diminuito, perché abbiamo sicuramente messo in atto delle azioni migliorative di indagine rispetto al clima, ma anche di modalità di lavoro che in qualche modo hanno permesso di abbassare dei livelli di rischio, e questo grazie anche al nostro RSPP e a tutta la valutazione dei rischi legati eccetera che ci consente di fare. Dopodiché è chiaro che abbiamo a che fare con persone, purtroppo l'incidenza anche di persone di un certo target, avendo noi la maggior parte delle persone tra i 45 e i 55, è quindi è rappresentato per lo più da donne, abbiamo incidenza anche di, come posso dire, purtroppo di malattie, così pure come abbiamo la richiesta di 104 di altri strumenti di carattere, perché c'è l'accudimento dei genitori anziani e quant'altro. Quindi, cioè, allora, io posso dire che noi questo tema ce l'abbiamo assolutamente presente, lo monitoriamo. Il fatto di quest'anno voler fare per la prima volta un welfare aziendale va anche in questo senso, cioè nel fatto di cercare di conciliare quegli aspetti che è possibile conciliare, ma che non sempre è possibile, perché è chiaro che eccetera. Quindi questo rispetto al tasso di assenza. Rispetto alla stabilizzazione possiamo solo dire che noi abbiamo fatto una scelta molto forte legata agli educatori, perché questa parte, diciamo, che è la parte educativa, ricreativa, ma animativa, ma legata anche al fatto che non è una componente sanitaria né sociosanitaria, ma è una componente di vita che le nostre persone vivono, perché abitano in questi luoghi tutti i giorni, per cui quella scelta lì significa aver capito l'importanza dell'aspetto, come posso dire, della componente umana e relazionale. Quindi è stata una scelta che ha avuto un costo, perché l'azienda si è accollata a questo costo, ma è una scelta che noi portiamo avanti molto fieramente, anzi così anche come inserimento di profili professionali che non avevamo e che con la dottoressa Gentile, anche in virtù di un governo clinico ben preciso di percorsi che abbiamo attivato, abbiamo scelto di inserire, e che, creando anche un po' quel senso di come posso dire, di integrazione, no, fra le varie figure, che sicuramente concorre allo svecchiamento dell'azienda e a creare un'azienda che oggi possiamo dire assolutamente posizionata nel comparto, diciamo, di questi servizi, insomma, molto bene e anche con eccellenza dal punto di vista professionale. Quindi la scelta di stabilizzare le persone, perché noi crediamo che le aziende sono fatte di persone e quindi le persone fanno la differenza. Sul resto lascerei, allora,
sulla parte, allora, rispetto ai che cosa fare rispetto all'aumento della popolazione complessiva che abbiamo noi, abbiamo tutti. Se la Regione Lombardia guarda le piantine la piantina della Regione Lombardia e guarda come si sono posizionati i letti di Cremona rispetto ai letti, esatto, ad esempio di Como, noi non vedremo più un letto per non so quanti anni, nel senso che purtroppo per noi siamo molto ben messi rispetto ad altre zone della regione. Quindi io credo che dobbiamo spingere sicuramente su tutta quella parte che è di domiciliarità, ma andando a, anche lì dobbiamo essere realistici, cioè sempre il CERGAS ci diceva che alla fine, se facciamo un calcolo, chi è a casa si porta a casa ben 15 ore annuali di intervento domiciliare, se lo dovessimo dividere su tutti i milioni di disabili, poi ovviamente non arriva a tutti e quindi non è così, però è chiaro che assolutamente è troppo poco. Quindi bisogna trovare qualche cosa di alternativo, e credo che il nostro compito sia certamente anche quello di inventare una parola brutta, però vi chiedo di capirmi, cioè di pensare, di inventare a come cambiare un po' la cultura, perché quando io vedo arrivare in un ambulatorio un paziente di un alto livello scolastico, con una famiglia tutta di alto livello scolastico, che porta per la prima volta il papà dal geriatra quando il papà ha 7 di Mini-Mental, cioè vuol dire che è un demente grave, vuol dire che c'è una cultura che è tutta sbagliata, nel senso che vuol dire che a quel punto lì c'è la disperazione, perché bisogna trovare un appoggio per questa persona che non siamo più in grado di tenere lì. Ma se questa persona con un alto livello, 2 lauree, con tutta una famiglia di laureati, fosse arrivato magari dal geriatra, e qui parliamo della longevità, non quando aveva 7 di Mini-Mental, ma quando già aveva 25 di Mini-Mental, che comunque con 2 lauree era già una persona con un deficit cognitivo, ma su cui si poteva fare un lavoro diverso, forse non saremmo arrivati che adesso dobbiamo trovargli un posto subito. Cioè, vi faccio questo esempio perché mi è successo l'altro ieri in ambulatorio, cioè credo che c'è proprio, non credo che possiamo pensare in questo momento storico a breve di avere tanti posti di RSA, cioè dobbiamo inventarci qualche cosa che ci aiuti di più sul territorio, e qui è un'invenzione che, cioè Cremona Solidale ha anche delle idee, poi bisogna capire come metterle in pratica, ecco, cioè, però anche questa nostra volontà che è stata da... Almeno io quando sono arrivata lì, la cosa prima che ho pensato è: dobbiamo aprirci alla città, prima per far vedere cosa c'è qui dentro, perché non dobbiamo avere paura neanche della critica, perché alla fine la critica, se non è distruttiva, è costruttiva. Ecco, cioè, quindi primo. Secondo, perché alla fine io con la città magari mi dà delle idee e posso capire anche meglio come poi come poter aiutare a mia volta la città ad andare avanti. Quindi questo. Per quanto riguarda i posti a pagamento, certamente noi abbiamo ad esempio il piano di sopra della struttura, l'edificio storico, che è grezzo, cioè quindi ci si potrebbero anche fare delle camere a pagamento. È ovvio che se tu pensi di portare dentro delle persone che hanno bisogno di una domiciliarità leggera, hai bisogno di un personale legato alla domiciliarità leggera. Se io penso come abbiamo visto prima, il tipo di pazienti che arrivano dentro in RSA, devo metterci poi del personale che è completamente in quel momento deconcentrato rispetto a tutto il personale che c'è in via Zocco. Cioè, abbiamo la struttura in via Zocco e quella di là che è una camminata per arrivare fino dall'altro lato. Cioè. Quindi i posti a pagamento hanno questi problemi. Per rispondere all'Aria, allora noi i posti che abbiamo chiesto sono 10, quelli sono pazienti che secondo me dobbiamo cercare di far capire a chi ci governa a livello più alto che su quei pazienti bisogna avere una specialità, cioè non posso trattare quei pazienti come tratto l'anziano tout court, quelli sono anziani speciali che hanno bisogno di cure speciali e quindi devo avere un riconoscimento specifico e preciso per quel paziente lì, perché se io non ho riconoscimento e non ho l'economico non riesco neanche a trattarlo in maniera speciale, quindi lo tratto esattamente come lo tratterebbe il reparto di medicina che non dovrebbe avere lì quel paziente e che quindi giustamente fa quello che può rispetto a quello che il paziente che gli è arrivato, no? Cioè invece devo offrire a quel paziente lì un ambiente sicuro, protetto, la possibilità comunque di muoversi, è un personale specializzato, un terapista occupazionale, un qualcun altro che possa fargli fare delle cose che non sono magari quelle che nella testa di tutti noi sanitari sono, ma che sono quelle che sono importanti per uscire da quel suo momento a quel paziente, ma qui ci vuole una specializzazione, cioè non c'è niente da dire. Quindi io sto spingendo da 2 anni, sono andata 2 volte in regione, in ASST, 2 volte in ATS, tornerò in ATS la settimana prossima, torneremo in regione questo progetto perché ci credo molto, cioè, però ho bisogno anche delle finanze per poterle portare avanti, quindi perché altrimenti metto su una cosa che poi non funziona, ecco, cioè, quindi non sono sostenibile. Ultima cosa per quanto riguarda invece l'inserimento dei ragazzi, allora noi abbiamo avuto un po' un blocco legato appunto al Covid, ci sono però delle situazioni appunto delle scuole superiori comunque di inserimento adesso una cosa carinissima che è successa stamattina non è un inserimento di ragazzi però è un inserimento, è un ingresso della città e mi piace raccontarla. Stamattina è arrivata Agropolis perché noi abbiamo dato la possibilità ad Agropolis di utilizzare il nostro centro diurno soldi che si è svuotato dai nostri anziani e loro hanno bisogno perché stanno rifacendo il 110 per cui avevano bisogno di uno spazio. Sono arrivati stamattina, lo dicevo a lei, io sono andata a salutarli ad accoglierli, io sono arrivata alle 9, loro erano arrivati alle 8:30 ed erano già tutti lì che stavano lavorando, facendo il caffè, cioè come se avessero abitato sempre lì, cosa che mi ha veramente lasciato, per non dirvi poi, la racconto pubblica perché tanto, che a un certo punto io mi sono fermata a parlare con un signore che ho scoperto conoscere, è un signore che era lì per aiutare e a un certo punto mi si avvicina un ospite loro e mi abbraccia e mi dà la mano, io gli do la mano e questo signore mi dice ma lo conosce? E io gli dico no, e questo ospite girandosi verso di me dice sì, lei è nuova. Quindi ero io la nuova lì dentro, cioè non so se rendo lì. Ecco, mi è sembrato un bellissimo modo di integrazione, no? Cioè più bello di così. Sì, lei è nuova e quindi...
Abbiamo fatto anche di peggio. Ecco,
per cui, cioè, certamente io credo che i bambini, allora noi... Io sto andando anche un po' contro quelle che erano alcune robe, ho cercato anche di far entrare i bambini su tutta quella parte esterna che noi abbiamo, anche laddove non è che si potesse tanto farli arrivare, ma perché certo quella è una bellissima interazione. Poi che loro arrivino e vedano com'è la realtà dentro, che capiscono che quello non è un posto brutto e cattivo dove si sta malissimo, io credo che sia veramente fondamentale. Ma anche là, il fatto ad esempio di mettere, non so, quando è venuto il Monteverdi ad esempio, che è venuto a fare, comunque invitare anche i familiari a cercare di venire, lo stesso Monteverdi che comunque è arrivato con dei ragazzi giovani, cioè ha sicuramente creato delle interazioni che cercheremo di portare avanti. Sicuro.
Grazie, io direi la Jane ultima.
Sì, sì, sarò rapidissima. Innanzitutto volevo ringraziare per le relazioni che sono state assolutamente chiare, sia nella parte progettuale che anche in quella economica, che non è così scontato, insomma, avere della chiarezza. Io un po' come la collega Tacchini anticipo un voto di astensione che non pregiudicherà di fatto un possibile, anzi un probabile voto favorevole in consiglio, ma siccome sono nuova in questa consigliatura ho necessità un attimo di approfondire. Mi sono segnata anch'io poche cose perché poi in realtà chi mi ha preceduto ha già detto tutto. Innanzitutto i complimenti per quanto avete fatto e quanto farete, in primis anche per il mantenimento delle rette su 2025, quindi un aspetto non scontato, soprattutto non tagliando servizi ma garantendo servizi, anzi con delle prospettive di progettualità molto interessanti, molto al passo coi tempi, anche che prendono in considerazione dei bisogni mutati, no? Importantissimo il tema l'ha già detto Fabiola, dell'internalizzazione dei servizi in un mercato che è definito skill shortage, no? Quindi con questa difficoltà a reperire dei profili, soprattutto io mi occupo di risorse umane in una multinazionale, quindi con la difficoltà a reperire in generale profili, figurarsi in questo settore, poi a parte tutto quello che ha detto il dottoressa Cerati, quindi del fatto di contare sulle persone, no? Che sono veramente il capitale più importante di un'azienda, soprattutto per chi sceglie una professione di questa gamma, che io definisco sempre una vocazione più che una professione. Sul tema dell'assenteismo anche lì ci sarebbe tanto da dire, perché poi in realtà è un dato che impatta sempre su tantissimi settori, che ha tantissime variabili legate poi a tutta una serie. È un dato, quindi, come diceva dottoressa, detto così una percentuale che non dice nulla, va esplicitata. Poi immagino i picchi, no? su gennaio, cioè ci sono purtroppo è un dato che considero anch'io spesso, e quindi è un tema, non siete soli insomma con queste problematiche. Molto bene anche i rapporti con l'università, molto anche quindi con profili non immediatamente, no, identificabili col vostro target e con le secondarie superiori, quindi anticipo questo voto, ma per le motivazioni che ho detto, e ancora grazie per la chiarezza.
Allora, io direi, se la nostra assessora Marina Della Giovanna non ha da intervenire. Brava.
A quella sollecitazione, quel riferimento della consigliera Ceraso sullo scambio intergenerazionale, dovrebbe andare in quella direzione. La sperimentazione che vorremmo proporre, una volta che avremo, l'accennavo prima, presentato i risultati dell'analisi Cremona over 60, di quella ricerca che era stata promossa anche dal professor Villani quando era in vita, e avremmo ipotizzato una data, quindi faccio una specie di save the date di anticipo, dovrebbe essere sabato 1 marzo in Salone dei Quadri la mattina. Non abbiamo ancora definito benissimo la scaletta, in aggiunta ai ricercatori e al professor Morelli dell'Università di Genova, che li presenteranno, e quindi non appena avremo chiarito questo punto poi manderemo anche gli inviti. Il passo successivo, una volta raccolti i dati di questa ricerca, che non è sugli over 65 ma sugli over 60, che arrivano al 33% circa della popolazione cittadina, e che incrocia diverse variabili, oltre alle fasce di età, anche il reddito, con i dati messi a disposizione dagli uffici comunali, e la residenza, quindi andando a vedere anche il quartiere. A partire da quei dati vorremmo lavorare su delle sperimentazioni, possibilmente promuovendo, con la consapevolezza che il volontariato giovanile vive una stagione difficile, però di questi scambi intergenerazionali che vanno in parallelo col lavoro sulla longevità, che, come diceva lei, è ovviamente un lavoro nel medio-lungo periodo da dare risultati, quindi si semina per raccogliere più avanti, però sarebbe finalizzato a intercettare il prima possibile le fragilità, le criticità, a cercare di accompagnare soprattutto le solitudini che alle volte sappiamo poi incidono anche sullo stato di salute per gli anziani assoluti che non hanno punti di riferimento, e quindi facendo un lavoro di questo tipo, che non sarà ovviamente sostitutivo rispetto al reperimento di posti letto in più che dovessero servire, però che appunto, come la dottoressa dice, la provincia di Cremona vanta un numero di RSA importante, quindi complessivamente di posti letto che per il momento fanno ipotizzare che la Regione Lombardia non faccia ulteriori accreditamenti, se non sperabilmente su specifici target, e da qui il lavoro sulla ricerca e l'innovazione. Solo questo.
Allora, se non c'è altro, io direi di passare alla votazione. Passo addirittura al dispositivo finale, perché l'abbiamo già letta. Allora, approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale comunale per i servizi alla persona Cremona Solidale per l'anno 2025. Piano programma 2025, budget 2025, budget triennale 2025-2027. Aggiornamento delle tabelle A e B, A e B allegate e come nell'allegato E. Il resto, il punto 3, spetta al Consiglio Comunale. Quindi passo a leggere i nomi e quindi ognuno mi dice il voto. Fabiola Barcellari, Ilaria Cavalli, Eleonora Sessa, io favorevole, Andrea Segalini non c'è, Lapo Pasquetti, Rosaria Compagnone, astenuta, Matteo Carotti, Cristiano Beltrami non c'è, Gina Alquati, Andrea Carassai, Maria Vittoria Ceraso, Paola Tacchini, astenuta. Quindi abbiamo terminato e questo lo passiamo al Consiglio Comunale, che quindi lo deve ridiscutere non essendoci l'unanimità. Il 27 febbraio in Consiglio Comunale, non essendoci l'unanimità, lo dovrà ridiscutere. Va bene, mi spiace perché...
No, spiegato.
No, più che altro per i problemi di tempo, non per altro. Allora grazie, buonasera a tutti.